L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Gente allegra, Dio l'aiuta, recita un proverbio. Buongiorno, buongiorno, dice Santarelli, è impazzito. Intanto il buongiorno di Alessandro Santarelli. No, perché io e Latini siamo molto allegri questa mattina e insomma tra un sorriso e l'altro iniziamo questa settimana dell'editoriale. Ci sarà ovviamente, c'è anche il padrone di casa, cioè Vincenzo Marangio che ci abbandonerà però la prossima settimana. Già ti vedo Vincenzo in grande forma, buongiorno Vincenzo, buongiorno.
No, tu sei in grande forma, Santa, addirittura sorridente prima ancora della sigla. Che cosa ti hanno fatto? Il solletico o Latinitini ti ha detto qualcosa nelle cuffie?
No, le cuffie che vanno soltanto in mono e non in stereo per questo, quindi tutto molto estivo, tutto molto caldo. Allora, è una puntata calda, Vincenzo, perché questa mattina già avevo tantissimi argomenti da affrontare, lo faremo tra poco con il nostro editorialista, cioè con il direttore Paolo De Paola, però la prima notizia che dobbiamo dare, insomma, una brutta notizia per Gianluca Scamacca, che ha avuto un infortunio molto molto grave, rientrerà. Io non mi sbilancio, Vincenzo, qui si parla del 2025, ma quando nel 2025? Perché c'è distorsione che ha interessato i legamenti, il collaterale, il menisco, insomma un infortunio molto pesante per Gianluca Scamacca, al quale va ovviamente il più grande in bocca al lupo. Operato questa mattina a Villa Stuart, ma secondo me non dico stagione finita, ma quasi, Vincenzo.
Sì, anche perché più che distorsione è proprio la rottura del legamento, esatto, crociato anteriore del ginocchio sinistro, con interessamento del menisco. Quindi l'operazione che verrà portata avanti dal professor Mariani, come sempre, nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, poi al termine della quale verranno stabiliti i tempi di recupero, però già si parla di 6-7 mesi, ma come dici tu, poi un infortunio del genere è difficile riprendere, nel senso ci si riprende, per questo ne facciamo il grosso in bocca al lupo a Scamacca. Però è chiaro che le tempistiche si allungano, secondo me, perché poi soprattutto lui ha una stazza importante, quindi poi deve lavorare, deve riabilitarsi, deve ritrovare. Certo, un infortunio che secondo me priverà l'Atalanta dell'attaccante per tutta la stagione, tant'è che leggevo, poi ne parleremo con i colleghi di Tutto Mercato Web, che l'Atalanta è già alla ricerca del sostituto. Uno di questi potrebbe essere anche Giovanni Simeone, giocatore che è in uscita dal Napoli, chiede la titolarità, l'Atalanta servirebbe. C'è solo un po' di distanza su quello che è l'ingaggio del giocatore Simeone rispetto a quelli che sono i parametri dell'Atalanta, poi però con 11-15 milioni lo puoi portare a casa. A quel punto poi bisognerebbe capire se c'è un gioco di incastri che può andare via, nel senso se l'Atalanta a questo punto potrebbe far partire Kuhn Miners per fare i cash per andare a acquistare un attaccante, oppure se proprio dopo aver perso Scamacca l'Atalanta possa togliere dal mercato definitivamente Kuhn Miners, allontanandolo dalla Juventus, perché si può ragionare anche su questi.
Hai detto molto bene, Vincenzo, perché allora, la cosa più importante purtroppo è l'infortunio di Scamacca, su questo non c'è dubbio, ma ho spiegato benissimo Vincenzo Marangio, c'è tutta una serie di incastri che adesso noi dobbiamo valutare, il primo dei quali riguarda proprio Kuhn Miners, perché è normale, è naturale che sono due giocatori completamente diversi, ma sono due giocatori offensivi, e quindi io la prima cosa che immagino è che almeno da qui alla finale di Supercoppa Europea Kuhn Miners rimarrà all'Atalanta. Ma ne parliamo, gli diamo il buongiorno al direttore Paolo De Paola. Buongiorno direttore.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Vincenzo.
Direttore, allora partiamo proprio da qui, insomma questo gravissimo infortunio per Scamacca, ragazzo anche sfortunato, perché non è il primo infortunio ma è sicuramente quello più grave.
Sì, indubbiamente, questo ovviamente ha ripercussioni sia per l'Atalanta sia per il mercato, non è il primo infortunio grave di questa fase di mercato, quindi interlocutore, perché c'è stato anche quello di Florenzi, sì, che praticamente sta fuori Florenzi per tutta la stagione, quindi... insomma, occhio, è una casistica che è normale, diciamo, anche in questa fase, però chiaramente questo scombussola un po' i piani di mercato di tutti, di conseguenza sia il Milan, sia l'Atalanta, sia la Juventus in qualche modo dovranno stare a guardare per quanto riguarda la Juventus e in qualche modo anche agire per quanto riguarda sia Milan che Atalanta.
Direttore, la prima cosa che ti chiedo, qual è il consiglio che ti senti dare all'Atalanta? Cioè, tu fossi in questo momento il direttore sportivo dell'Atalanta, cosa faresti?
Ragazzi,
è una cosa che in qualche modo ovviamente frena gli entusiasmi attorno al mercato della Juventus, perché Kup Meiners può essere impiegato anche in attacco, non è un giocatore che ha una duttilità per la quale diciamo può partire da dietro, ma può anche essere spostato più avanti in caso di necessità, quindi è un giocatore che ha una qualità molto elevata e chiaramente è un giocatore offensivo. Si perderà qualcosa negli inserimenti, ma sicuramente in area si fa rispettare, quindi sicuramente non dico che è il sostituto naturale, pur avendo caratteristiche molto diverse, però è un giocatore che in una fase come questa potrebbe essere molto utile all'Atalanta. Vediamo se appunto sarà una fase per cui l'Atalanta poi ricorrerà ad altre soluzioni, oppure se questa poi diventerà una soluzione definitiva, il che chiaramente in qualche modo altererebbe quella trattativa che si è stabilita o stabilizzata fra Atalanta e Juventus.
Vincenzo.
Sì, no, io te la spingo invece in un altro senso, direttore. Kup Meiners può sicuramente fare anche l'attaccante, e quindi a quel punto è un giocatore importante, però credo che magari l'Atalanta voglia pensare se a questo punto tenerlo o no, perché è un centrocampista che comunque ti porta in dote tanti gol, l'anno scorso 15 e 9 assist, credo, quindi tantissimo ti porta, anche se non dovesse giocare in attacco. Vero è però che ti serve una prima punta e quindi devi acquistare una prima punta, e ci sono anche dei giocatori in esubero all'Atalanta che non sono partiti, anche Baloturé per esempio, un giocatore che non è che abbia convinto tanto, c'è all'Atalanta, non si muove e resterà lì, però serve l'attaccante alla prima punta, e quindi in ogni caso adattare un centrocampista in quel ruolo potrebbe essere
Vincenzo,
una stagione in cui
Vincenzo,
vuoi puntare in alto.
Kup Meiners ha anche una fisicità che non è trascurabile, cioè per carità non è Scamacca, però è un giocatore molto robusto, molto alto anche, non è un giocatore diciamo che dice vabbè un ripiego e basta, però sono d'accordo con te, sarebbe un po' sconvolgere troppo, sì. Come dire, i piani di Gasperini, che punta appunto sugli inserimenti di Kup Meiners, quindi con un'altra attaccata che gli faccia da sponda, se non c'è uno che fa sponda a Kup Meiners, certo Kup Meiners non è che può passarsi la palla da solo, certo. Questo è evidente.
Sì, è un problema veramente molto serio per l'Atalanta, vedremo come si svilupperà, in fondo ha una ventina di giorni l'Atalanta adesso per trovare il sostituto. Invece, direttore, l'altro caso insomma è quello di Chiesa, no? Le parole molto dure
mamma mia,
di Thiago Motta, però direttore, posso fare una piccola polemica?
Ma falla, siamo per questo.
Direttore, se la teneva
con grande affetto, perché sai la stima e l'affetto che c'è. Ma insomma,
ma è il Santarelli,
sì,
giusto?
Sono io.
Ah, ecco, no, ti ho riconosciuto per la voce, perché non sei stato presentato oggi. Non ti sei presentato.
Dicevo, direttore, ma
amico caro, stai buono, stai calmo,
no,
non esagerare.
La stima che ho per il direttore De Paola è infinita, ma da
ragazzi,
sempre.
Ma io adoro discutere, chiaramente sempre
ma
a volte trovi persone intelligenti, esatto, educate e civili, e poi trovi qualcuno che invece
dobbiamo poter discutere, ma su Chiesa non era tutta colpa di Allegri?
È vero. È vero, però è un giocatore, allora ti dico che diciamo è colpa di Allegri, e con Allegri ha litigato, è colpa di Spalletti, e con Spalletti in nazionale non ha litigato, ma non è andata bene.
È vero.
È colpa di Thiago Motta, che praticamente non lo vede, gli ha detto chiaro e tondo, per dirglielo con questa forza,
sì, giusto,
cioè
giusto,
a un giocatore di queste giusto qualità, vuol dire che proprio, sai che cos'è? C'è qualcosa che non funziona,
giusto,
proprio nel giocatore, cioè nel porsi forse con gli altri giocatori, ma sto dicendo da un punto di vista tecnico, è anche tattico, per cui non mi permetto di entrare nella testa del giocatore, però dico, cioè questi no, da parte di tutti, però hai ragione su una cosa, che io avevo fatto una polemica all'inizio diciamo della scorsa stagione dicendo che Chiesa si ribellava ad Allegri perché voleva che la squadra rimanesse alta. Fatto salvo questo principio, che per me è importante che una squadra come la Juventus giochi alta, le inadeguatezze, chiamiamole le asperità di questo giocatore nell'inserirsi negli schemi di qualsiasi allenatore ormai è consolidata. Io non so com'è, perché cioè, Allegri per me diciamo in qualche modo faceva un po' lo schieramento delle figurine, lo chiamo così, per dire questo qua e questo là a seconda delle posizioni, poi giocassero da soli, e anche lì non andava bene. Spalletti e Thiago Motta sono invece due organizzatori di gioco, quindi inserito in un'organizzazione, Chiesa dovrebbe in qualche modo migliorare, e lo stesso non lo vedono. E allora c'è proprio un problema in Chiesa. Poi magari lui sorprenderà tutti segnando 25 gol la prossima stagione, non so quale squadra. Però al momento c'è questo problema.
Caro direttore, e come si risolve adesso questa situazione? Perché le parole di Motta sono state dure. Io però apprezzo gli allenatori così, cioè a me piacciono gli allenatori che non fanno 0-0. Però oggi come si risolve la questione?
No, io sono d'accordo con te, però non so se, per carità, c'è una sintonia eccezionale fra Giuntoli e Thiago Motta. Però sai, questa ripercussione è anche commerciale. Se un allenatore dice che questo non lo voglio, non lo vedo, lo deprezza, cioè in qualche modo lo consegna a un qualsiasi club che lo vuole comprare a un prezzo minore. E questo è innegabile. Non mi sembra una grande strategia dire, diciamo apertamente, che lui non lo vuole. E lo dicesse all'interno della società, si chiarisse all'interno della società, ma poi quando lo metti sul mercato per non fargli perdere valore, insomma, dici che Chiesa era comunque una pedina importante alla Juventus, che andrà via perché per fare cassa, per fare qualunque cosa, ma insomma metterlo così in mostra, deprezzandolo, dicendo che non rientra nei panni della Juventus, ma qualsiasi club aspetta l'ultimo giorno di mercato per prenderlo eventualmente.
È proprio questo, direttore, posso fare un po' l'avvocato del diavolo che prova a spiare dietro la psiche perversa di Giuntoli? Allora, secondo me lui ha fiutato che il giocatore voleva intanto farsi la Champions con la Juventus, liberarsi a zero, accordarsi magari, perché no, con l'Inter a zero. Allora lui dice, ok, perfetto, allora io ti deprezzo, ti dico che sei in vendita, bastano anche 10-15 milioni, arriva una qualsiasi squadra, ti porta via e il tuo piano salta, o comunque il piano dell'Inter salta, perché magari arriva un club che alla fine dice, ok, sai, per 14 milioni io Chiesa me lo prendo, tu non lo perdi a zero, incassi 14 milioni e l'Inter non lo prende a zero. Potrebbe anche essere un tentativo per dire, tanto se lo devo perdere a zero a questo punto vedo se qualcuno mi offre almeno qualcosa, io non ci vado a rimettere totalmente, il giocatore non chiude il suo, o l'Inter non chiude la sua strategia di prenderselo a zero l'anno prossimo.
Ma se tu, guarda, su questa strada ti seguo moltissimo e ti dico anche di più, chi ci impedisce di pensare che il procuratore di Chiesa non sia già d'accordo con un altro club che stia in qualche modo agendo nel suo interesse per abbassare ulteriormente il prezzo? Chi ce lo dice?
È vero.
È che magari qualcuno si sia accorto di questa cosa e che sia uscito allo scoperto, diciamo, apertamente. Quindi può essere anche quest'altro modo di pensare, ci può essere anche quest'altra strategia. Insomma, il mercato è questo, la bellezza del mercato è questa, cioè che tu come ti muovi o come vedi le mosse di qualcuno è come una partita a scacchi, capisci che c'è qualcuno che ha preparato una contromossa.
Prima di parlare delle altre, direttore, per chiudere il capitolo sulla Juventus, ma ti aspettavi questo tipo di rivoluzione? Alla fine ci sono 14-15 giocatori fuori.
Qua è un altro mea culpa, cioè io sinceramente pensavo, ma evidentemente, guarda, i ragionamenti che avevamo fatto anche con Vincenzo, no? Erano questi. Si era talmente rotto, ma poi l'hanno detto alcuni giocatori, si era talmente rotto il clima interno alla Juventus, per cui anche i giocatori consolidati tipo Bremer, addirittura si discute di Bremer e Danilo e della loro incapacità in qualche modo di adeguarsi a un altro dettame di gioco. Questo è un problema, perché questa squadra, diciamo, erede della squadra dei 9 scudetti consecutivi, si ritrova a giocare in maniera un po' anarchica, cioè indipendentemente dall'allenatore applica un suo modo di giocare. Tant'è vero che questi sono considerati, sia Bremer che Danilo, i senatori, diciamo, di Allegri, quelli che in qualche modo tenevano la squadra bassa, quelli che in qualche modo conservavano una linea di gioco che chiaramente non piaceva ai tifosi, ma che era molto, ma molto prudente. Ora, per scardinare questo modo di pensare, chiaramente non è che puoi vendere Bremer e Danilo perché sono i giocatori più rappresentativi, ma devi in qualche modo entrare nello spogliatoio con 4, 5, 6, 7 presenze come ne vorrebbe fare la Juventus e cambiare completamente la mentalità dei giocatori, dello spogliatoio. Questo stanno facendo perché si sono accorti che si era sedimentato un pensiero molle, un pensiero che dice, vabbè, noi facciamo il compitino, segniamo il golettino e poi ci chiudiamo in difesa, oppure può bastare questo sforzo per ottenere risultati. Invece no, Motta è un altro tipo di sacerdote del calcio, cioè è uno che predica non solo la fatica ma anche, come dire, l'efficacia del gioco. Quindi figurati se, se, ecco, può arrivare un allenatore che si mette a gestire il gioco, non è nelle corde di Thiago Motta, e quindi credo che Giuntoli, d'accordo con Motta, proprio abbia voluto e dovuto fare questa rivoluzione.
Dopodiché, direttore, poi quando abbiamo visto entrare in campo in amichevole, per carità, lasciano sempre il tempo che trovano, Douglas Lewis, ti rendi conto che la qualità te ne accorgi subito quando c'è. Cioè, un giocatore di qualità non ha bisogno di essere aspettato, non ha bisogno di uno spogliatoio sereno, non ha bisogno di un allenatore, uno che come tocca la palla, la carezza, ha una visione, ti crea l'occasione e ti porta anche al gol, poi in qualche modo, perché il gol nasce da una sua azione che poi ha portato al calcio d'angolo battuto bene da lui, a volte ma anche i calci d'angolo batteva bene la Juve l'anno scorso, mi ricordo alcuni calci d'angolo, forse proprio Chiesa con la palla che faceva la parabola che usciva dal campo e poi rientrava, insomma la qualità poi è importante e questo è il motivo per cui Giuntoli sta inseguendo veramente con il cuore, con tutte le sue forze con Meners, perché lo metti in un centrocampo con Thuram e Douglas Lewis e già alzi tanto il tasso tecnico della squadra rispetto all'anno scorso.
No, io sono perfettamente d'accordo con te, soprattutto su Douglas Lewis, però ti rinnovo un altro, diciamo, ricordo. Bonucci e Chiellini, no? Mostri sacri. Ma secondo te, su qualsiasi campione entrava in squadra, non aveva un ascendente? Non avevano la capacità di dire dove vai, stai fermo là? Bisogna vedere appunto quanto sia forte adesso il numero di giocatori nuovi nella Juventus, da poter in qualche modo far uscire le personalità di tutti questi giocatori senza farle schiacciare da altri giocatori. E questo è l'equilibrio e diciamo la chimica che si deve trovare in uno spogliatoio, perché quando hai dei giocatori, diciamo senatori, chiamiamoli così, molto forti, molto capaci, che hanno una loro idea di gioco, l'allenatore può fare poco, può fare veramente poco. Per cui io sono d'accordo con te, tu vedi una grande qualità come Douglas Lewis, io spero sempre che non ci sia il giocatore da dietro che lo richiama all'ordine, che lo limita, hai capito? Perché poi ci sono due componenti, quelle dei giocatori e quelle dell'allenatore, che sono fondamentali nel gioco.
Dottore, invece chi sta lavorando veramente in sordina è l'Inter, no? Perché al momento si è portata avanti già a gennaio con Taremi e Zielinski, poi però si è più o meno fermata. Ti aspetti qualcosa
e o Martinez.
L'Inter? E Martinez, il portiere.
Martinez. Tu hai Martinez, Taremi, Zielinski, che chiaramente già nel centrocampo secondo me creeranno un bel po' di chiasso, perché tu tieni Zielinski, tieni uno tra i due, Çalhanoğlu e Mkhitaryan fuori. È un problemino, e poi Barella che scalpita e Frattesi, cioè il centrocampo dell'Inter è mostruoso in questo momento come alternative di gioco, e ha preso anche Taremi, che è una bella alternativa per quanto riguarda l'attacco, non a Lautaro ma magari a Thuram. Insomma, l'Inter è pronta, sinceramente. Il problema del portiere, che poteva per gli anni, non per altro, magari andare incontro anche per le caratteristiche fisiche, Martinez è un ottimo portiere. Insomma, l'Inter si è già parata, diciamo, per quanto riguarda la prossima stagione, aumentando secondo me un po' il gap, ma non tanto per la qualità, ma per la sintonia fra i giocatori, perché questi tasselli entrano in un'organizzazione di gioco che non deve essere sconvolta, mentre quella del Milan e quella della Juventus devono essere sconvolte, eppure quella del Napoli, l'Inter può andare avanti su uno spartito che conosce benissimo.
Sì, assolutamente. E invece questa sconfitta del Napoli, io poi penso che le amichevoli di agosto lasciano il tempo.
Vabbè,
che
trovano, ma povero Meretta,
no,
povero
Meretta.
Ma la reazione che ha avuto Conte, silenzio stampa, che segnale è? Che vuol dire?
Che come avevo detto,
silenzio stampa, direttore.
Bravo, come avevo detto l'altra volta, c'è troppe responsabilità su un uomo solo, che comunque non è il massimo dell'espressione della calma, cioè Conte le vuole le responsabilità, però poi reagisce come vuole lui. Vi ricordate, agghiacciante.
Come no?
Lui è così. Cioè, a un certo punto, quando perde le staffe, quindi perde la tranquillità, fa queste cose, questi gesti. Adesso non si aspettava la papera di Meret, la sconfitta con Girona, e diciamo con un mezzo passo falso così già anticipa i mal di pancia, i malumori e tutto quello che può succedere, perché lui ha, come dire, parte con l'handicap in un ambiente come Napoli, perché è sicuramente un allenatore riconosciuto fortissimo tra i migliori al mondo, ma è un ex juventino e quindi alle prime sconfitte, ai primi passi falsi non è che gliela perdonano, e lui anticipa, perché lui è intelligentissimo, ha quella intelligenza vivacissima che tutti gli riconoscono, per cui anticipa e si fa vedere, si mostra lui arrabbiato prima ancora dei mal di pancia degli altri.
Io aggiungo, direttore, che si vocifera nell'ambiente, quindi tutto da confermare, parliamo veramente di chiacchiere, che però insomma stia cominciando a pressare un po' il presidente a dire: risolviamo questo problema dell'attacco, risolviamo la partenza di Osimhen, l'arrivo di Lukaku, mi servono due centrocampisti, sappiamo che lui ha puntato Gilmour, Brescianini, insomma gli servono i giocatori, altrimenti qualcuno dice potrebbe addirittura fare un clamoroso passo indietro sin da subito e lasciare a Stellini la panchina. Io allora, non penso che finirà così, però le provocazioni Conte le sa fare, quindi secondo me sarà molto aggressivo.
Chi ci dice, guarda Vincenzo, hai beccato il punto, perché chi ci dice che tutte le altre responsabilità che però Conte si è voluto assumere, cioè De Laurentiis gliel'ha date da Volpone, ha detto assumiti la responsabilità, vuoi fare il manager, fai il manager, ma tutte le grane che riguarderanno il mercato futuro di quelli che arriveranno, il tetto di ingaggi, perché comunque la grana Osimhen ha due diciamo diramazioni, una della vendita che diventa sempre più difficile, e due di aver aumentato il tetto di ingaggio in una squadra che non può permettersi, diciamo, di pagare 10 milioni 8 milioni di giocatori che ha, soprattutto per la politica di, oculata di De Laurentiis in questi anni. Quindi tutta questa gestione poi deve pensare a far giocare la squadra, cioè deve pensare anche a impostare un nuovo metodo di gioco. Quindi tutto questo è chiaro che fomenta nervosismo, agita un pochettino le acque, e soprattutto la vicenda Osimhen, vediamo come andrà a finire, beh, sarà un bel punto di domanda. Io comunque, diciamo, anche attorno ad altri giocatori terrei gli occhi aperti, perché poi se non gli fanno il mercato che dice lui, se non gli danno i giocatori che dice lui, via Osimhen, non arriva Lukaku, non arrivano Gilmour e qualche altro centrocampista, ma ragazzi, cioè, Conte, come hai detto tu, non è che poi le manda a dire, le dirà.
Senti direttore, prima di chiudere, tre cose. Focus sul Bologna. Che tipo di stagione ti aspetti? Questa squadra che l'anno scorso ha compiuto veramente un miracolo, che però insomma ha perso tre punti fondamentali: allenatore, Zirkzee e Calafiori.
E anche Ebischer.
E anche Ebischer, sì.
E anche Ebischer, sì, sono d'accordo. Io vi dico una cosa, ma a me piace, per carità, non posso dire di no, a me piace l'italiano, però mi sembra ancora un allenatore incompleto, cioè mi sembra ancora un allenatore... non so se condividete questo pensiero, un allenatore che in qualche modo deve ancora fare quel passo, poi saranno i giocatori che gli mancano, perché alla Fiorentina qualche giocatore gli è mancato certamente, saranno i giocatori che gli mancano, ma diciamo non mi sembra ancora un allenatore in grado di impostare da zero, per carità, lavoro, fatica, dedizione, applicazione, tutto quello che volete, ma poi secondo me alcune lacune per quanto riguarda la duttilità nel gioco lui le ha mostrate. Adesso dobbiamo vedere, perché secondo me il Bologna è sicuramente una squadra più debole rispetto all'anno scorso.
È vero, anche secondo me, nettamente. E poi invece mi aiuti direttore a decifrare le due romane, perché una, come spesso accade, cioè la Roma d'agosto vive momenti di grande euforia, e l'altra però è difficile a leggere, cioè la Lazio. Partiamo dalla Roma.
Beh, la Roma secondo me sta facendo un buon mercato, giocatori non di grande diciamo nome, ma giocatori che possono inserirsi soprattutto con la qualità. Cioè tu pensa, diciamo, ai due argentini e all'ucraino, no? Cioè a Dybala e Sulé, in attacco, diciamo, hai una versatilità maggiore. Lui ha i giocatori di gamba, giocatori di qualità che ti illuminino, è una squadra che corra moltissimo. De Rossi secondo me sta andando su questo impianto. Io però ho qualche dubbio che già dalla prossima stagione possa inserirsi fra le prime quattro, perché l'antagonista di tutte queste squadre, anche delle romane, sarà principalmente l'Atalanta, perché l'Atalanta, ragazzi, dopo aver vinto l'Europa League, è una squadra che può fare il salto di qualità e pensare anche allo scudetto. E allora, se ci mettiamo l'Inter, il Milan rifatto con grandi aspettative, la Juventus rivoluzione, il Napoli di Conte che non può deludere, e l'Atalanta, siamo già a 5. Cioè, mi dite voi tra queste 5 come ci inseriamo Roma e Lazio? Stesso discorso, anzi discorso completamente diverso, ma che si affida soprattutto alle mani di Baroni, che è un bravissimo allenatore, veramente un bravissimo allenatore, ma non è che può fare miracoli, è quello di Lotito. Cioè, ogni volta Lotito sta lì e in qualche modo sfoglia la margherita, ma lui non fa finta di sfogliare la margherita, tanto a lui non gli interessa in qualche modo vincere o non vincere, gli interessa che i conti siano giusti, che i giocatori che può vendere in un determinato periodo li possa vendere, e che ci tiene a ribadire, nonostante appunto le proteste, i mal di pancia della tifoseria, che quella è la sua società e che nessuno gliela sfiderà e che farà il bello e il cattivo tempo. Allora io capite benissimo, insomma, che a un certo punto De Laurentiis è riuscito a fare un passo indietro e a fare un colpo. Poi De Laurentiis, in questo lo disgiungo da Lotito, perché nella politica, diciamo, del calcio italiano sono sempre state andate a braccetto, però nelle ambizioni e nelle manifestazioni, diciamo, di generosità nei confronti della propria squadra, De Laurentiis non ha paragoni con Lotito. Lotito, bene o male, mantiene sempre quell'asticella a una certa altezza e non la supera mai.
No, anche perché con la tua riflessione, direttore, poi ti lascio a Vincenzo per la chiusura, la Lazio oggi è una squadra da ottavo, settimo posto.
Esatto, cioè non il mormorio dei tifosi, anche con le proteste abbastanza plateali, eccetera, eccetera, è rivolto per l'ennesima volta al presidente, il quale risponde: ma chi è che ha pagato più, chi è che ha fatto più mercato di noi? Ma stiamo scherzando, cioè io ho speso più di tutti sul mercato, sì, ma chi hai preso? C'ha una... ex della Salernitana, puoi prendere forse Dia se te lo danno e forse può essere un colpo finale di mercato, ma poca roba, insomma, non è che hai cambiato realmente l'assetto della squadra. Cioè, una volta mi ricordo i Ledesma, Milinkovic, Luis Alberto, insomma, dei giocatori di un certo peso arrivavano, e adesso no, adesso sembra sempre che in qualche modo si insegua è il giocatore che può essere l'affare del mercato, ma non può essere sempre così il calcio, eh. Cioè, così non fa il salto di qualità, no. Questo è sicuro.
Vincenzo?
No, volevo sapere che salto fa la Fiorentina, perché non è partita benissimo, fuori Milenkovic, dentro Pograncic, acquisto anche di Ken che molti non hanno digerito.
Però
anche
segna ogni partita, Vincenzo, Ken, non amichevole. Ogni amichevole è un gol di Ken.
Sì, no, infatti per questo poi magari si rifaranno, perché magari Ken funzionerà alla Fiorentina, soprattutto magari si rifarà lui, rifaranno gli occhi dei tifosi della Fiorentina, e magari il progetto della Fiorentina, se oltre a Colpani che è arrivato dovesse arrivare anche Gudmundsson. Possiamo dire che la Fiorentina, zitta zitta direttore, se piazza 2-3 colpetti poi magari scavalca proprio la Lazio, per esempio.
Bravissimo, ma io ci metto Atalanta e Fiorentina, sinceramente, non tanto il Bologna perché si è indebolita, ma può esserci una, guarda, l'inserimento maggiore tra le due romane è quello della Roma, ma davanti alla Roma io ci vedo ancora l'Atalanta e poi questa Fiorentina con Palladino, che guardate che ha le idee chiarissime, è un allenatore bravissimo, e mai come quest'anno sarà l'anno degli allenatori che faranno la differenza, nella riconferma di Inzaghi, nella prospettiva di Fonseca, nell'attesa spasmodica di Conte, in tutte quelle che potranno essere novità, soprattutto su Thiago Motta e Giuntoli, perché sono aspettati tutti al varco. Cioè, fateci caso, su tutte le piazze in qualche modo stanno aspettando i primi risultati per criticare, buttare giù dalla torre o esaltare i propri allenatori. Quindi sarà un'aspettativa incredibile, e fatemelo dire, anche un pochettino dopo queste Olimpiadi rissose, cioè io non vedo l'ora che si passi al calcio giocato vero. Ma non per altro, perché polemiche dietro l'altra, una dietro l'altra, cioè si parla di tutto. Poi fateci caso su una cosa, non sono le Olimpiadi in cui noi italiani ci travestiamo da velocisti, ci travestiamo da pesisti, ci travestiamo da judoka e tifiamo, no, ci dividiamo, ci odiamo su qualunque argomento verboso, pur di in qualche modo di far prevalere il nostro pensiero su quello degli altri. Sta diventando una cosa noiosa, politica, antipatica, sì, brutta.
Quanta verità, cioè, direttore, quanta verità.
Che ti fa rituffare, ma ridateci il VAR e gli arbitri, sì, persino sì. Gravina, non è da dire questo, dateci gli allenatori, i giocatori, ma fatevi del calcio, per favore.
Quanta verità, no, direttore.
Sull'ultima non ti seguo, direttore, invece l'unica cosa che avrei evitato è il tuffo nella Senna, basta.
Sì, tra l'altro hanno ricoverato una decatleta in...
Esatto, hanno ricoverato una, sì, con le Escherichia coli.
Esatto,
ragazzi,
esatto.
È un atleta belga e si è ritirata la squadra di triathlon del Belgio.
Insomma, su questo... Diciamo che la Francia ha fatto una figura di M, diciamola, visto quello che c'ha.
Ha fatto una figura brutta su tutti, a tutti i livelli. Allora, posso, la dico perché... Ma dico, vuoi fare una cosa per i diritti? Va bene, la Francia è la patria dei diritti, sì, va benissimo. Ma perché devi mettermela in contrapposizione con una religione? Cioè, io questo non capisco. Cioè, questa diciamo, far valere, sì, e presentare i diritti delle persone va benissimo, perché in contrapposizione con la religione? Cioè, non toccare altri, poi puoi smentire, no, non è vero, quella l'avete capito voi così, non era così.
Però l'abbiamo capita tutti, direttore, in quella maniera, quindi siamo scemi tutti, o forse era quello. Starei ore con il direttore De Paola, ci ritroviamo lunedì perché poi Marangio va in ferie. Ciao direttore,
ciao,
grazie.
Ciao a tutti.
Ciao, che bella mezz'ora Vincenzo col direttore, bella.
Mi piaceranno tutte le mezz'ore di questa mattina, ti abituerai talmente tanto che mi dirai, fa una cosa, faccio io la mattina e tu ti riposi.
Sì, comunque guarda anche questa sottolineatura sulle Olimpiadi, devo dire la verità, anch'io mi sto appassionando di meno perché è le Olimpiadi delle polemiche, dove si è messa di mezzo la politica, cioè abbiamo parlato una settimana su questa storia della pugilessa, si dice pugilessa, sì, della algerina, e allora è diventata una questione politica dove addirittura i nostri politici sono entrati in ballo su questa storia qua. Siamo veramente alla follia.
Così come è vero quello che ha detto il direttore, poi ci fermiamo, che tanto in qualsiasi tifoseria, in qualsiasi piazza si sta col fucile puntato contro l'allenatore, contro il direttore sportivo, contro il presidente. Mamma mia, un po' di calma ragazzi,
non c'è calma, sarà il caldo. Va bene, allora andiamo in pausa, poi magari Vincenzo leggiamo anche qualche messaggio.
Dimitri Conti dopo, tutto mercato guardo, Conti.
È appuntamento molto importante, soprattutto per capire
la settimana del matrimonio di Cardia, giovedì si sposa Cardia, quindi questa settimana
si sposa.
Proprio no.
Se si sposa Cardia, sicuramente andremo tutti al suo matrimonio. Detto questo, partiamo proprio dall'Atalanta, perché a questo punto sono molto curioso di capire come si muoverà la squadra di Percassi e Gasperini sul mercato. A tra poco.